quanto un riassunto un po' veloce anche molto, molto emotivo di quello che sta succedendo, perché appunto siamo abbastanza stanche e la convergence non è ancora terminata, terminerà domani con il corteo che si terrà proprio al centro di Londra. La convergence è questa settimana di incontri, dibattiti e azioni che si sono organizzate a Londra dal 13, appunto, dal 13 febbraio, quindi da lunedì scorso, e che vede appunto la partecipazione all'organizzazione dei No Border di Londra e alcuni studenti della Goldsmiths, che è un college di Londra, a sud di Londra. Sono insieme ad una ragazza che ha organizzato la convergence e a cui appunto farei queste tre domande: che cos'è la convergence, perché è stata organizzata, chi sono i soggetti politici che hanno organizzato questa convergence, questa settimana. Passo la parola a lei.
Perfetto.
Ciao a tutte e tutti, mi sentite? Spero di sì. Allora, come diceva Tiziana, la convergence, che è tuttora in corso, consiste in tre giorni di workshop, insomma seminari, dibattiti, sono tenuti dal lunedì al mercoledì, appunto a Goldsmiths College, seguiti da altri tre giorni di azioni e cortei. Ha coinvolto attivisti da diverse parti d'Europa, ma anche oltre, insomma, le persone sono arrivate dalla Svezia, dalla Norvegia, la Danimarca, varie parti della Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Germania, Israele, la Grecia, l'Italia, spero di non dimenticarmi nulla. Come dicevamo, hanno partecipato anche studenti, ricercatori, docenti e anche soggetti migranti coinvolti nelle lotte contro la detenzione, la deportazione e più in generale le politiche repressive della migrazione. Quindi è sostanzialmente un'iniziativa della libertà di movimento che ha cercato di riunire appunto diversi soggetti principalmente provenienti da diversi paesi dell'Europa occidentale come alternativa ai campeggi no border che si tengono ormai da qualche anno in diverse parti d'Europa, punti strategici che però sono spesso difficili da raggiungere, quindi molte persone, appunto parliamo in particolare di attivisti dell'Europa occidentale, trovano complicato raggiungere, per cui Londra sembrava un centro nevralgico di più facile accesso per molti. Quindi questo è un po' la ragione d'essere e come dicevamo ha coinvolto gli studenti e i ricercatori dell'università, di una università che è appunto situata in una delle zone di Londra con più alta concentrazione di comunità migranti, dove recentemente si stanno compiendo molte azioni repressive contro i migranti senza documenti e questa questione è quindi molto sentita da un college, un'università che ha comunque una storia di coinvolgimento particolarmente forte politico con la comunità locale. Ripasso la parola a Tiziana che vi dice più.
Benissimo.
Allora, innanzitutto io volevo raccontare un po' il primo giorno. Il primo giorno il primo dibattito è stato appunto incentrato sulle deportazioni, su come si possono, quali sono le strategie per combattere le deportazioni, e su questo appunto ha visto il coinvolgimento di alcune delle comunità migranti, per esempio quelle dello Sri Lanka e della comunità irachena e curda, che appunto hanno avuto un ruolo abbastanza attivo, principale anche nella resistenza alle deportazioni, soprattutto tutte le azioni che sono state compiute negli ultimi anni contro i voli charter. E questo perché appunto per esempio nella comunità dell'irachena aveva il problema che molti delle persone che venivano deportate erano deportazioni a rischio proprio di vita, perché molte delle persone erano dei rifugiati politici che appunto tornati a casa li aspettavano a casa, ritornati nell'aeroporto di Baghdad li aspettavano le autorità per perseguitarli. Quindi il primo giorno appunto si è caratterizzato con il primo workshop su questa cosa. Il secondo workshop è stato la seconda discussione è stata organizzata dai lavoratori migranti, e quindi tutti quei lavoratori i migranti hanno appunto dei ruoli come i cleaners o i lavoratori di pulizia, i sex workers, i lavoratori nell'industria del sesso, e appunto persone che non hanno documenti hanno la cosa principale appunto lo sfruttamento del lavoro, lo sfruttamento delle proprie vite, e su questo si è discusso appunto come, in che modo tessere reti di solidarietà e in che modo cercare appunto di creare attorno a loro un network di persone che possano supportarli nella loro resistenza quotidiana, perché ovviamente era già stato fatto, ci sono state delle lotte per alcuni lavoratori di pulizia che lavoravano in un college di Londra, che appunto erano stati perseguitati dalla polizia, da RAID, e erano appunto stati detenuti nei centri di detenzione, nelle prigioni per immigrati, e poi deportati. In questo si era costruita una campagna, un percorso politico intorno che appunto aveva anche visto delle cose molto successful,
che hanno avuto successo,
molto efficaci, sì. Quindi questo per la prima il prim, quindi il primo, la prima giornata in qualche modo è stata appunto cercare di vedere quali tipi di sfruttamento a livello appunto nel lavoro e le politiche di migrazione, e soprattutto cercare di vedere e costruire quali sono le strategie supportare la resistenza all'interno dei centri di detenzione, all'interno dei luoghi di lavoro, e soprattutto cercare di creare una campagna che cercasse di in qualche modo di fermare le deportazioni, perché le deportazioni in fondo sono appunto diventate ormai parte integrale del regime europeo sull'immigrazione. Appunto centinaia di rifugiati e rifugiate di migranti sono forzatamente deportati ogni giorno per fare ciò. L'Europa sta stanziando milioni di euro per far lavorare appunto la Frontex, che è questa agenzia che controlla le frontiere europee. E appunto, infatti, la Frontex ha ormai assunto poteri nell'ambito delle deportazioni di massa attraverso appunto voli charter a nome dei governi europei, e adesso dal 2010 si prende anche proprio come agenzia il nome, la responsabilità appunto dei voli charter. In questo appunto, comprando in tutto questo ovviamente ci sono soldi stanziati per lo sviluppo di tecnologie sempre più raffinate per controllare i confini europei, quali appunto per esempio anche da parte, se vogliamo, l'Italia è direttamente collegata, appunto, perché il Mediterraneo è una zona di confine, anche se in qualche modo stanno spostando, come abbiamo visto ultimamente, i confini europei al di fuori dell'Europa. Infatti io vorrei ricordare che in questo momento sono ormai 6 settimane che non so che numero stiamo, però forse una ventina di persone sono in hunger strike, sono in sciopero della fame in Ucraina, in un detention center che appunto è al di fuori dei confini europei. E su questo volevamo, appunto, come Convergence, anche come No Border, cercare di supportare in qualche modo quella lotta, perché ovviamente stando poi un detention center, un CIE, un centro di identificazione ed espulsione al di fuori dell'Europa, finanziato dall'Europa stessa, come abbiamo visto anche il governo libico e i centri di detenzione in Libia. Quindi si sta cercando di fare questa cosa, spostare i confini al di fuori dell'Europa, ma allo stesso tempo cercare di aumentare le deportazioni, quindi i voli charter. Infatti la prima azione che è stata compiuta dalla Convergence è stata un'azione per fermare un volo verso il Ghana che vedeva appunto 40 persone. Questa azione che è stata appunto compiuta e organizzata dalla Convergence, ma a cui hanno partecipato diversi attivisti No Border dalla Francia e dal Belgio e dall'Olanda, ha visto appunto la partecipazione di molte persone, per questo che è stata anche molto efficace, perché si sono avute appunto persone che hanno bloccato le due entrate, l'entrata principale e l'entrata che hanno creato successivamente ad alcune azioni che erano state fatte a dicembre scorso e a luglio, soprattutto quello di giugno scorso, sì. Quello di giugno scorso, che l'azione di giugno scorso aveva fermato più di 50 persone che erano per essere deportate verso l'Iraq. In questo caso è successo questo, che alle 6 di pomeriggio i compagni e le compagne si sono legati di fronte all'entrata principale e all'entrata al centro di detenzione di Amersworth, che è uno dei centri più grandi d'Europa. Io vorrei dire che Londra conta 5 detention center, il che significa 1000 persone all'interno dei detention center. E vorrei ricordare che nel paese tanto democratico come l'Inghilterra non ci sono limiti di detenzione, non c'è un limite di tempo per la detenzione, quindi significa che le persone possono stare anni, se non viene identificato appunto il paese di origine, possono restare anni all'interno nelle prigioni, nei carceri per i migranti. Detto questo, che cosa è successo? Allora, i compagni e le compagne si sono legati di fronte appunto al detention center per non far passare l'autobus che era già arrivato all'interno del cortile di fronte al detention. Ci siamo messi appunto a gridare e a cercare di fare. La polizia non ci ha detto niente per le prime 4 ore, perché loro che cosa fanno? Tentano di fiancarti. Sono arrivati tante camionette, tante quanti erano appunto i compagni e le compagne che stavano manifestando contro la deportazione, e in qualche modo nella strategia inglese, che appunto è quella di annientarti più che avere un confronto fisico con i manifestanti, e hanno cercato per le prime 4 ore di prenderci per stanchezza. Visto e considerato che il volo era a mezzanotte, e quindi avevamo già ritardato l'uscita dell'autobus di 4 ore, hanno cercato a un certo punto di metterci paura di nuovo con alcune forme repressive, quali per esempio cercare di filmarci di fronte il viso a tutti quanti, di cercare di punzecchiarci, di provocarci per vedere, perché basta un attimo, qualsiasi cosa, che possono prenderti e arrestarti per qualsiasi motivo, tanto che appunto di fronte al tribunale ieri mattina, per gli arrestati che ci sono stati il giorno della deportazione, un ragazzo è stato arrestato perché non aveva spento la sigaretta come aveva chiesto il poliziotto che era lì davanti. Quindi che cosa è successo? Loro ci hanno provocato continuamente, hanno continuamente cercato appunto di provocarci, soprattutto perché a differenza dei manifestanti dei compagni inglesi che sanno queste strategie della polizia, i francesi e i belgi che appunto hanno invece un altro tipo di approccio con le forze del disordine, si sono messi ad urlare, hanno cercato di creare caos intorno, quindi andavano in giro con il banner, come si dice, con lo striscione in giro, fermando appunto il traffico, e lì sono stati arrestati 2 persone, che appunto uno è un ragazzo francese a cui purtroppo è stato anche dato resistenza pubblica ufficiale, ma ovviamente lui è scappato, che me faccio prendere. E poi dopodiché c'è stato verso le 11:30, mezzanotte, sono venute delle forze speciali, una polizia speciale che è venuta a tagliare i locchetti dove si erano appunto legati i compagni. Io voglio dire questo, che la strategia che si utilizza in questo caso è prendere delle cose di cemento, legarsi all'interno con le mani, in modo che loro ci mettono di più per tagliare un blocco di cemento. Infatti questa volta abbiamo questa è bellissima, abbiamo riempito si è riempito di cemento un grande cestino dell'immondizia, della spazzatura, e ovviamente lì loro ci hanno messo un bel po' per tagliarlo. Però durante questa dinamica è successo questo, che alcuni manifestanti sono andati via perché già ci avevano detto ok, dovete lasciare lo spazio. Sono rimasti soltanto chi era stato legato, quindi loro si sapeva che 9 persone sarebbero state arrestate, e comunque era quella, insomma, era quello anche uno purtroppo degli obiettivi, perché senza appunto una resistenza così forte non si poteva fermare o comunque far ritardare di così tanto il volo charter. E in quel momento, quando appunto era passata la mezzanotte, molti manifestanti se ne erano andati, perché ovviamente tutti i centri di detenzione, come tutte le prigioni per immigrati, sono al di fuori delle città, sono lontani dalle città e molto più vicini agli aeroporti, guarda caso. Lontani dalle città perché nessuno guarda, e vicini agli aeroporti perché appunto sono funzionali alle deportazioni. Quando appunto se ne sono andati, i manifestanti che erano rimasti sono stati chiusi dentro il kettle, che appunto, che cosa fanno loro? A un certo punto ti chiudono, ma molti, erano veramente in tanti, i poliziotti hanno chiuso chi era rimasto lì, i manifestanti sono stati per 2 ore e mezzo sotto la pioggia e il freddo, chiusi dentro il kettle, e qualsiasi cosa tu faccia all'interno del kettle vieni preso e viene arrestato. Quindi c'è un annientamento psicologico che è altissimo, tanto che appunto, cioè, quando siamo ritornati a casa, nelle discussioni che si facevano con gli altri manifestanti provenienti da altri paesi, si diceva proprio questo, quanto sia efficace questo annientamento psicologico che hai anche nei giorni successivi, perché è veramente ti fa sentire nulla. E dopodiché appunto alle 2:30 di notte, quando sono stati arrestati appunto i 9 ragazzi, i 9 manifestanti, i 9 compagni, ci hanno rilasciato e l'autobus è partito. La cosa più che in qualche modo ci fa dire quanto è stata efficace questa azione è che 22 persone sono state, a 22 persone è stato cancellato il volo, tra cui una persona dallo Sri Lanka che non aveva, a cui non avevamo pensato, perché ovviamente, però non poteva uscire dal detention center, aveva un volo prenotato, però un volo di linea, non un volo charter. È stato ovviamente il volo charter è partito e questa persona è rimasta. Per molti di loro è stato efficace per quale motivo? Perché l'avvocato ha potuto in qualche modo fare il ricorso e quindi è stato dato loro l'opportunità di fare ricorso e di essere accettato l'asilo politico che era stato richiesto. Quindi la situazione degli arrestati, quindi da questa parte siamo in qualche modo contenti e soddisfatti perché l'azione in qualche modo è stata efficace. L'altra cosa è stata che le 9 persone arrestate, quelle che erano legate, 2 persone che appunto sono state arrestate precedentemente, quindi le 11 persone arrestate sono state per 2 notti tenute nella polizia vicino appunto al detention center, che questa cosa non è legale, perché appunto ci può essere una... Sì, però possono essere soltanto 36 ore lo stato di arresto, poi appunto devi essere interrogato. Non sono stati interrogati all'interno appunto della polizia, della stazione di polizia, ma sono stati interrogati ieri mattina al tribunale di Oxbridge, dove c'è stata appunto una manifestazione che ha avuto anche lì quella manifestazione, non si aspettavano tanti manifestanti di fronte al tribunale, quindi c'è stato di nuovo azioni repressive e quindi un ragazzo è stato arrestato di nuovo appunto per non aver buttato la sigaretta. In questo momento si sta facendo un'azione di fronte a Barnardos, che è una charity che lavora con i bambini in detention center, con le famiglie. Eh sì, perché in Inghilterra i bambini sono detenuti, non perché sia una cosa più brutale delle persone, non vogliamo nessuno e nessuna all'interno delle prigioni, non vogliamo nessuno e nessuna all'interno delle gabbie, però ovviamente questo tipo di associazionismo, di buonismo che è collaborativo con il sistema di detenzione porta appunto a quello che sappiamo appunto a essere complici di questo sistema che reprime e che appunto annienta le persone. Se tu puoi, cioè se Irene può fa un breve riassunto di quello che è successo, poi invece nei workshop a cui io non ho partecipato, quello di martedì e mercoledì, e poi chiudo con In realtà con il workshop che è stato organizzato da Crosstalk, che è un gruppo di lavoratori e lavoratrici nell'industria del sesso, che appunto ha parlato del sistema repressivo che ha come target i migranti all'interno dell'industria del sesso e soprattutto in relazione alle Olimpiadi che appunto stanno avendo un ruolo importante in questo momento, in una Londra che vede da una parte la gentrificazione e dall'altra la repressione e il razzismo istituzionalizzato.
Va bene.
Irene.
Sì, sì, un pochino di sintesi, che non sappiamo la scheda internazionale fino a quando ci soccorrerà, però andate tranquilli. Fino
sì, 5 minuti Irene e poi chiudiamo.
Benissimo.
E nel caso possiamo riprendere le cose, possiamo riprendere alcuni discorsi la prossima settimana. Quando
sì, comunque noi andiamo avanti finché
avete voglia di farne uno spazio.
Assolutamente, assolutamente. Adesso diamo la parola a Irene.
Sì. Pronto, allora sì, quindi come Tiziano già ha parlato delle deportazioni, aggiungerei semplicemente che uno dei punti forse più interessanti rispetto a questa discussione è stato quello sui voli charter della Frontex che appunto attraversano vari paesi e quindi sulla possibilità, l'opportunità di coordinare azioni in paesi diversi per contrastare questi voli. In particolare si è parlato dei voli di deportazione verso l'Iraq che sono gestiti attualmente dal governo svedese, che quindi partono dalla Svezia però attraversano numerosi paesi, quindi la Norvegia, la Danimarca, la Germania, l'Olanda, il Belgio, la Francia, e quindi i compagni di questi vari provenienti da questi vari paesi hanno discusso della possibilità di coordinare le azioni. Nello stesso modo ovviamente ci potrebbe essere la possibilità di coordinare azioni su voli per la Nigeria, che sono molto frequenti, voli charter per la Nigeria e verso altri paesi. Un'altra questione molto importante che si è affrontata durante tutti i 3 giorni della Convergence è quello dei cosiddetti migration profiteers, cioè delle compagnie che gestiscono la macchina della detenzione e della deportazione, soprattutto si è parlato di Gran Bretagna ovviamente, e quindi si sono discusse appunto questi vari target di compagnie enormi che hanno ramificazioni in vari paesi, tra cui anche l'Italia, per esempio la Serco, e quindi di nuovo della possibilità di coordinare azioni di resistenza contro di loro. Rispetto alla questione detenzione si è parlato di come supportare le azioni che avvengono all'interno dei centri di detenzione. Abbiamo sentito anche interventi di persone che hanno partecipato direttamente a azioni di resistenza, in particolare un gruppo di iraniani che hanno messo in piedi uno sciopero della fame. Abbiamo anche letto un intervento rispetto agli arresti di anarchici in Italia e di persone che hanno comunque recentemente contribuito a azioni di resistenza, per esempio sul caso di Joy e delle rivolte nel CIE di Milano, e compagni inglesi hanno espresso la volontà insomma di esprimere la loro solidarietà. Si è parlato di invece di azioni di solidarietà più come dire ramificate nel quotidiano, quindi abbiamo sentito anche interventi di persone che fanno parte di associazioni e di organizzazioni non governative che però hanno come dire un outlook, una visione più orientata verso l'azione diretta e l'attivismo. abbiamo sentito appunto del progetto di Croydon di istituire un centro no border a Croydon, di cui forse vi può parlare meglio Tiziana. Abbiamo parlato di tecnologia, di come insomma usare le tecnologie digitali soprattutto per contrastare le politiche migratorie. Abbiamo parlato di nomadi, insomma delle recenti azioni repressive del governo britannico contro le comunità di cosiddetti travelers, soprattutto il caso di Dale Farm, che era il più grande accampamento di travelers irlandesi, che è stato sgomberato recentemente. Abbiamo sentito anche di progetti più cosiddetti artistici, di countermapping, quindi di anche comunque attivisti, insomma, per monitorare le morti nel Mediterraneo contro appunto le azioni della NATO, i mancati soccorsi delle navi NATO nel Mediterraneo. Abbiamo visto diversi film, abbiamo sentito compagni parlare delle politiche di confine, insomma da Malta alla Grecia a Lampedusa, a più in generale le politiche Frontex, e poi si è appunto discusso di come rafforzare il network transnazionale di no border attraverso azioni appunto per esempio contro i voli di deportazione, ma anche per rafforzare lo scambio di informazioni attraverso i confini nazionali. Si è discusso di diversi strumenti, si è discusso di come affiancare le lotte dei migranti, di come coinvolgere i migranti in diverse azioni di resistenza, o come coinvolgere noi stessi poi all'interno dei gruppi migranti e di in qualche modo eliminare questa divisione tra noi e loro cosiddetta. Direi che più o meno insomma, ho detto le cose principali. Ripasso la parola a Tiziana, che vi parla di Crosstalk.
Magari facciamo questa cosa, che per ora terminiamo se non c'è più spazio. Sono 2:30 e penso che abbiamo parlato abbastanza.
Più che altro sono state giornate impegnativissime, ecco, a sentire.
Infatti siamo anche, secondo me, se la prossima settimana, visto e considerato che ci saranno momenti di riflessione e di discussione di quello che si è fatto, e anche cercare di tirare le fila di queste giornate, cercheremo magari di affrontare alcuni punti. Per esempio appunto, cioè se vogliamo facciamo anche uno spazio su perché Croydon e che cosa vuol dire. Io volevo aggiungere soltanto una cosa: il termine no border è un termine che raccoglie diversi soggetti individuali e collettivi, e che ovviamente vede la partecipazione di diverse soggettività, però con l'obiettivo ovviamente della libertà di movimento per tutte e tutti, e soprattutto una delle parole che è stata più detta in questi giorni è stop alle deportazioni, stop alle detenzioni e no alla fortezza Europa, alla libertà di movimento per tutti e tutte. Io con questo terminerei, e magari appunto ci saranno altri momenti per discutere delle in più, in particolare anche più in profondo, in più analitica dei workshop o comunque delle questioni che si sono discusse nei vari giorni.
Assolutamente sì, oggi abbiamo cercato insomma di fornire un po' un quadro d'insieme, anche cercare di far annusare un po' l'aria che si è respirata in questi giorni attraverso un po' una panoramica generale, e spero e immagino che la settimana prossima, magari anche giorno dopo giorno, vedete voi quali sono le vostre disponibilità, analizzare i singoli temi, questo che avevi citato prima, per esempio sulle e sui sex worker. Penso che necessiti di una un'analisi apposita.
Devo dire una cosa, in questo una delle cose su cui sto lavorando maggiormente in questo momento, quindi, e sul progetto Croydon, quindi cercherò di riportare il più possibile anche anche perché appunto ci saranno momenti di resistenza forti durante le Olimpiadi, anche prima delle Olimpiadi, visto che la repressione in questo momento a Londra è fortissima, è quasi una città invivibile.
E siamo a diversi mesi ancora.
Dico,
siamo ancora a diversi mesi dall'inizio dei giochi, peraltro, quindi non si deve immaginare più.
E diciamo che è partito tutto 3 mesi prima l'uccisione di Mark Duggan, il ragazzo che è stato ucciso, che è stato ammazzato dalla polizia a Tottenham. Quindi alcuni mesi prima dell'uccisione di Mark Duggan è cominciata una fortissima repressione, polizia per le strade e completamente, una città completamente blindata, una città che conta 12 milioni di persone, quindi
è uno stato che è blindato
anche, come?
È uno stato che è blindato praticamente, viste le dimensioni demografiche.
Sì, decisamente. Va bene, con questo io vi saluto tutte e tutti, e in particolare saluto tutte e tutti coloro che sono privati della loro libertà personale, e dico che forse è il caso di toccarsi le mani. La convergence in realtà è stato un momento organizzato proprio perché la lotta contro la detenzione, la lotta contro le deportazioni sono lotte che annientano gli stessi, come aveva detto Irene, non solo i migranti, ma gli stessi compagni e compagne che cercano di lottare contro queste gabbie. Quindi è una lotta che viene repressa a livello europeo da ovunque, e quello che bisogna cercare di fare è una macchina, un'industria su cui moltissimi fanno i soldi, e quindi è una macchina che è una macchina industriale su cui si basa il razzismo di ogni nazione, quindi istituzionalizzato, e è difficile confrontarsi, è difficile resistere a tutto ciò, e molto spesso le lotte vedono dei punti di basso, di non energia da parte dei percorsi politici, però importante è poi rivitalizzare in qualche modo le stesse lotte e ricercare di riprendere in mano poi anche nelle forme che inventano questi bastardi, cercare di reinventarsi e di ritornare di nuovo nel passo e rialzare la voce in qualche modo, di riprendere la voce e riprendere in mano queste tematiche e queste situazioni.
E questo non può avvenire solo a Londra, ovviamente, ma deve avvenire dappertutto.
Non a Londra, ma diciamo che io quello che vedo è che in tutta Europa si vedono questi up and down, queste cose in cui ci sono momenti in cui si lotta, ci sono momenti in cui si è più affaticati, però purtroppo perché appunto è talmente... Si dà talmente tanta energia e non si ria indietro tanta quanto se ne dà, perché appunto vedere in qualche modo persone, quello che dicevo a Irene prima, sono andata a visitare un ragazzo all'interno del detention center, e questo l'Inghilterra non è diversa dall'Italia in quanto a violenza. Le persone vengono torturate lì, le persone vengono ammazzate di botte. Questo ragazzo era stato legato in 3 parti del corpo, gli erano state legate per le gambe e le mani, era stato torturato, era stato ammazzato di botte perché volevano deportarlo. se fosse stato deportato sarebbe stato ammazzato nel luogo di origine, quindi ovviamente ha cercato in tutti i modi di resistere a questa deportazione. Vedere appunto torturate quotidianamente persone in questo modo è una cosa che ti annienta, è una cosa che a cui comunque fai difficoltà poi a ricostruire la lotta. Però bisogna trovare poi dei momenti in cui ci si ripensa e si cerca di riprendere in mano i percorsi politici.
Bene, non saprei che cosa altro aggiungere a quello che hai detto adesso, quindi che dire, ti salutiamo, vi salutiamo e vi ringraziamo, credo che sia stata una cosa fondamentale questa corrispondenza di oggi e direi di ricominciare a sentirci dalla prossima settimana per quel tipo di approfondimenti che ci ricordavate. Grazie mille, allora è un abbraccio anche dall'altra parte. Ciao e a presto.
Ciao.